cose nuove e cose antiche, cioè la stessa cosa, sempre la stessa cosa. Noi possiamo cercare nel Vangelo non tante cose, è una sola, no? È sempre quella da qualsiasi punto si parta. Il Vangelo ci dà la convinzione, ci dà la speranza che ci sia un segreto, cioè come un meccanismo che ha al suo interno una rotellina che fa girare tutto, questo è il Vangelo. Poi per il resto bisogna arrangiarsi, no? L'idea che ci sia davvero una chiave che apre il senso di questa faccenda complicata, dispersa, che è la nostra vita, che tante volte pare più un giro in autoscontro, no? Si picchia, poi si gira di là, poi si continua a picchiare dentro, ma si gira lì sul quadratino, no? Più che un viaggio. La nostra vita sembra un giro sull'autoscontro, no? E invece il Vangelo ci dà l'idea che è possibile un viaggio, capito? Che c'è una direzione, che c'è sepolto nel campo della nostra vita un tesoro, una perla preziosa che vale il prezzo di tutto il resto, perché tutto il resto, anche le cose più belle, più piacevoli, più dilettevoli di questa vita, beh, alla fine non chiudono, no? E invece il Vangelo direbbe che c'è qualcosa che chiude, che dà i suoi riflessi su tutto il resto. Che la nostra pesca inconcludente potrebbe essere invece una sorprendente pesca miracolosa, un raccolto. Questo è quello che il Vangelo viene a rivelare. La notizia buona è appunto che Dio ha sepolto nel nostro campo, nel campo del nostro mondo e nel campo del cuore di ogni uomo, il tesoro della sua sapienza. Viene chiamata così, noi diremmo la comunicazione che Dio dà all'uomo dell'arte di guidare la vita, questa è la sapienza, il progetto di Dio sull'uomo, l'arte di vivere che Dio vuol comunicare all'uomo perché l'uomo conduca con successo la sua vita, la sua storia, in modo che il mondo dell'uomo possa addirittura diventare il regno di Dio. Questa è la promessa del Vangelo. Cioè, se, carissimi, guardate che Dio ha messo nella vostra vita, nella vita di tutti i giorni, un tesoro che se voi lo scoprite, in qualche maniera vi dà il segreto che Dio ha custodito per voi per condurre a buon fine la faccenda. Ecco, diciamolo così. E allora diventa interessante, beh, facciamo anche noi come i discepoli quando ho finito le parabole, cioè avete inteso? Oh, sì, invece hanno capito niente, sappiamo che hanno capito proprio niente, come noi del resto, no? Perché ogni volta la faccenda di questo tesoro sappiamo che è suggestiva, c'è, ma non si può mai raggiungere, bisogna solo cercarlo. Qui in questa vita si può solo indovinare la direzione per attenderlo, per cercarlo, sappiamo, no? Quindi non abbiamo mai capito, però appunto diventa suggestivo cercarlo. Dove si trova questo tesoro? Come scoprirlo? Come farlo nostro? Proviamo a prendere le letture di questa sera e vedere dove ci porterebbero, no? Ovviamente sentieri che non finiscono, cioè, si aprono solo così, però è suggestivo vedere come la Chiesa ragiona su queste cose. Allora, scegliendo queste letture, che indicazioni ci vengono date? La prima, sorprendente, assolutamente sorprendente indicazione, è la preghiera di un politico, Salomone, no? Di un re, di un governante. E Salomone implora il dono della sapienza, ovviamente la sapienza politica si intende, più che la vita lunga, più che le ricchezze, più che la morte dei nemici, che vedremo invece in genere la politica segue queste robe qui, far fuori gli avversari, accumulare ricchezze e avere successo a lungo, no? Invece Salomone, invece di chiedere queste robe qui, chiede la saggezza politica, no? Prega per il dono della sapienza politica, cioè per la capacità di aiutare gli uomini a organizzare la loro vita, organizzare la vita dei molti, perché questa è la politica, no? Siamo in molti e diversi, pieni di paure e di violenza. L'arte politica è quella di metterci un po' d'accordo. È quello di educarci alla concordia, alla pace. E quindi il primo compito della politica è quella di togliere, possibilmente, non ce la fa mai, ma il più possibile, la violenza. La politica nasce per fermare la violenza, no? E nasce per suscitare invece le ragioni comuni di stare insieme, nella diversità, appunto, no? Nella pace e nella giustizia. Cioè, la sapienza politica è un'arte, lo sappiamo, cioè è un saper fare, non è un discorso, è un saper fare. E il saper fare della politica è esattamente il saper condurre la diversità in armonia, alla concordia. E quest'arte lo sappiamo che è la più alta, la più importante nel guidare il cammino della comunità umana, proprio perché è quella che preserva le condizioni elementari dell'accordo, della possibilità, del possibile bene per tutti, il cosiddetto bene comune. In realtà è stabilire alcune condizioni perché tutti i poveretti possano inseguire la loro piccola felicità, che non si trovino lì alla curva uno che li ammazza così di colpo, o che non trovino uno che gli ruba e poi non viene punito, o che la fatica di costruire appunto tutta una fortuna non venga di là. Appunto, la politica fa quelle robe lì. E quindi in questo senso è l'arte più alta, più difficile, più importante nel guidare il cammino della comunità umana. E se ci pensiamo bene è anche decisiva per la vita di ciascuno di noi, perché noi abbiamo l'idea assurda di nascere già fatti, già capaci di fare l'uomo, no? E poi mettiamo in comune con gli altri, invece viceversa, noi impariamo tutto dagli altri. Quindi in realtà la città in cui noi nasciamo, in cui viviamo, ci insegna anche a vivere. La politica è anche in qualche maniera la gestione degli stili di vita, dei modi di viaggiare, degli orari di lavoro, dei tipi di casa da abitare, delle sovvenzioni agli anziani, del sostegno ai bambini, del sistema di far scuola, del sistema di curare i malati, del sistema di garantire la distribuzione del frutto del lavoro. E allora dimmi te dove hai imparato a fare l'uomo, l'hai imparato da ste robe qui? Quindi la politica in realtà è decisiva anche perché ci istruisce, ci fa imparare a diventare uomini attraverso l'educazione della cultura in cui viviamo, della società in cui viviamo. Ecco, questa sapienza così alta, così decisiva, va chiesta a Dio. Questo è il senso della prima lettura. O, se volete, è una partecipazione alla sapienza con cui Dio crea e governa il mondo. Come fa Dio a governare il mondo? Beh, attraverso l'intelligenza degli uomini, no? E allora, Dio e l'uomo devono collaborare per organizzare il mondo, la storia. Per questo la lettura diceva, il far politica, la sapienza politica, richiede un cuore docile. Donami, oh Dio, un cuore docile, chiede Salomone. Cioè, per far politica occorre obbedienza, occorre fede, appunto. A noi tutto questo pare molto sorprendente. Abituati come siamo, guardate che non sto parlando dei regimi sacrali, spero che si capisca. Cioè, è compatibile esattamente col potere dal basso, col consenso, con la democrazia, con la libertà di opinione, coi giornali, con la televisione. Cioè, il fatto che l'arte del far politica appartenga a una sapienza di organizzazione del mondo e quindi debba essere chiesta a Dio è un fondamento dell'atto umano del far politica. Non è una visione talebana, appunto, sacerdotale. Ma noi siamo lontanissimi da tutto questo, appunto la laicità. Non è contrario all'etica la laicità, mi pare, no? E l'etica cos'è? È riferirsi alle grandi parole che governano la vita dell'uomo. Certo che l'uomo religioso dice che Dio ha messo nel nostro cuore, il laico non lo dice, ok? Ma la prospettiva è quella lì. Perché è sorprendente tutto questo? Perché noi siamo abituati a considerare la politica come attività poco comprensibile e anche poco stimabile, per la verità. Al massimo è una buona organizzazione di interessi e di diritti, diciamo, che poi sono vuoti quando sono detti così. Non una via alla sapienza e alla giustizia, Cioè noi siamo abituati al fatto che la politica non prega, non chiede, non attende dall'alto, non si mette in atteggiamento di accoglienza e di servizio. E quindi non chiede anzitutto la sapienza, la conoscenza, il discernimento del bene e del male, come diceva Salomone. Ma cerchi piuttosto quello che le è inferiore e che Salomone non chiedeva. Vita lunga, benessere, ricchezze e soprattutto vittoria sui nemici. Noi questi siamo straabituati, perché siccome il regime della democrazia vive sul dibattito democratico e quindi sul fatto che c'è una maggioranza o una minoranza, un dibattito, ormai siamo così ubriacati dal dibattito conflittuale che la politica si è risolta in pratica a dire che l'altro ha torto. Cioè nessuno poi dice le ragioni per cui varrebbe la pena di vivere in una certa maniera. L'importante è sconfiggere l'altro, e cioè conservare il potere. Vedete, viene stravolto proprio tutto, tutto proprio. Io non so se sto facendo dir troppo alla lettura del libro di Salomone, se diciamo che la stoltezza politica nella quale siamo immersi, la stoltezza con la quale governiamo la nostra vita comune, è una delle ragioni della nostra poca fede nella provvidenza, della poca fede nel piano con il quale Dio conduce attraverso l'uomo l'opera della creazione. Cioè, è come se noi ci confortassimo così stoltamente che ci viene tolta persino l'idea che l'arte della politica potrebbe essere un'arte di sapienza. Siamo così sciocchi nella maniera di usare la politica che addirittura ne perdiamo il senso della possibile dignità, appunto. E comunque a me pare questa sia una prima conclusione che si può trarre per noi che stiamo dicendo una messa, appunto, un'Eucaristia, mi pare. Cioè, mi pare che questo voglia dire che bisogna sentire come parte importante della nostra fede la dimensione politica, cioè la solidarietà col destino di tutti. La solidarietà di destino con l'umanità intera e la responsabilità per la storia in cui viaggia l'intera carovana umana. Questa è una maniera di partecipare alla rivelazione di Dio, alla sapienza di Dio. Se noi pensiamo a quali problemi enormi ci troviamo di fronte, si dice sempre tutte le epoche hanno avuto i loro problemi, quindi non spaventiamoci, ma quelli di oggi sono proprio grossi, 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 perché abbiamo spaccato in qualche maniera tutte le chiusure, per alcuni versi fortunatamente, tutte le chiusure culturali, etniche. La globalizzazione in realtà è questo processo dove tutte le formichine che avevano il loro formicaio si sono messe a girare dappertutto e stanno impazzendo. C'è una regolazione difficilissima, no? E si capisce che nasca in questa paurosa dispersione questo rigurgito di identità, questo ritorno di fondamentalismi, appunto, no? Ma di tutti i colori, perché anche nel nostro quartiere ci sono forme di fondamentalismo, cioè la paura della globalizzazione moderna sta suscitando per reazione, ed è anche comprensibile per alcuni versi, perché l'uomo non può pretendere appunto di tradurre la sua universalità in maniera totalmente aperta, deve imparare a vivere in una comunità, in un gruppo, cioè l'universale si traduce sempre poi in un particolare, se no si impazzisce. Ecco, questo è uno dei gravissimi problemi di fronte ai quali siamo. E l'altro, che ha la stessa portata, lo sappiamo, è il difficile controllo del potere. In realtà questa democratizzazione dei desideri e delle possibilità e lo strumento della tecnica sta dando all'umanità un potere di distruzione quasi inarrestabile. E quindi tutto il problema del controllo del creato, del controllo delle risorse, del controllo dell'ambiente. Quindi problemi addirittura micidiali che vanno a mettere in discussione radicale la sorte del creato e della storia umana. Ecco, ditemi voi, se uno che ha fede, se uno che continua a predicozzare che Dio ha creato il mondo, che ha reso l'uomo responsabile, ha creato l'uomo e la donna, tutte queste storie qua, Ditemi voi se uno che dice queste cose qui e un pochettino le crede, può sottrarsi a questa responsabilità, no? Cioè, se c'è qualcosa da dire ai cristiani, sì, sarà anche che devono dire i rosari, ma la prima cosa da dirgli è che devono partecipare con responsabilità a queste situazioni enormi, a questa sapienza politica che attende da tutti un contributo. Non possiamo sottrarci, appunto. Abbiamo bisogno di persone coraggiose, generose, intelligenti. E in questa direzione, secondo me, va oggi cercata soprattutto la testimonianza cristiana. Capirò i discorsi che mi fai, che Dio ha creato il mondo, l'ha affidato all'uomo, e capirò che il regno di Dio, il tesoro del regno di Dio, è nascosto, sepolto nel cuore di ogni uomo in questo mondo, soltanto se ti prendi a cura veramente questo mondo. Perché soltanto così mi farai capire che tu vedi in questo mondo, che ha una dimensione naturalmente tragica, finita, confusa, violenta, perché il mondo degli animali è questo, il mondo dei terrestri è questo, è un mondo che salterà all'aria, lo sappiamo, no? E che se non salta all'aria è perché lo si tiene controllato un po'. Perché questo mondo possa prefigurare il Vangelo del Regno di Dio, occorre appunto che l'uomo cristiano senta questa partecipazione e questa responsabilità. E in questo senso è un po', vedete che controtestimonianza è quella del giochetto di sottrarsi, di ripiegarsi furbescamente, ingenuamente. Nel nostro dialogo con la sapienza, pressa poco, cosa diciamo? Ma io non sono Salomone. E non voglio neanche esserlo, per la verità. Non sarò mai un re. Non avrò mai, né voglio avere, responsabilità politiche. Quindi non devo chiedere la saggezza. A me basta parlare male dei politici e eventualmente pregando che salti fuori qualche politico bravo. Perché a me basta solo mangiare, aver da mangiare e stare in salute. Un po' di buona sorte e quell'astuzia quotidiana, quella che serve un pezzettino al giorno per barcamenarmi tra le cose di ogni giorno. E allora, per agganciarci al Vangelo, alla dimensione personale del Regno di Dio, cioè al fatto che ciascuno di noi non può sottrarsi a questo compito, a questa grazia, di rispondere con responsabilità al governo del Regno di Dio in questo mondo, no? Stolto, dice il Vangelo, lo dice in una parabola in maniera cruda, domani morirai. Come dire, non puoi affidare la tua anima, appunto, non puoi affidare te stesso a questi beni fragili, cioè quello di mangiare oggi, di cavarmela domani. Stolto, perché dimentichi di essere un figlio del regno. Il Signore ti ha messo in un regno. Tu nel tuo piccolo sei un re e in te è stato deposto il tesoro, hai un regno da governare che è la tua vita, la tua umanità, la sapienza che Dio ti ha donato e di cui sei responsabile, il regno è affidato alla tua saggezza e il compito inevitabile, il dono prezioso che Dio ti dà. Quello di governarti, di ben condurti. E quindi il compito, passiamo dal discernimento politico al discernimento morale, Cioè all'intelligenza della vita, al saper giudicare ciò che è buono e ciò che è cattivo, il saper scegliere il meglio, il saper scegliere ciò che ci realizza e, come dice la parabola, dà gioia. Cos'è il meglio della mia vita? Cos'è l'essenziale? Qual è il mio tesoro? E qui appunto è l'arte, il segreto del vivere. In che cosa starebbe questo segreto del vivere che il Vangelo propone? È interessante seguire una via che il cattolicesimo ha seguito poco, per la verità. Il cattolicesimo ha sempre, per una certa epoca, ha preferito dire la via per andare in paradiso è quella di disprezzare il mondo, lasciarlo perdere, continuare a pregare, scappar via, capito? Morire in grazia di Dio per andare in paradiso. In realtà mi pare che invece il Vangelo, le parabole, autorizzino un accostamento molto più coraggioso, la via del desiderio. Cioè, come se il Vangelo accettasse la sfida antropologica, no? Dimmi cosa desideri, dove va il tuo desiderio? Quella lì è la via del tesoro. La via del tesoro, per la verità appunto della nostra vita, passa attraverso la verifica del nostro desiderio. Cosa vogliamo noi veramente dalla nostra vita? Questa è la domanda da cui partire. E quando nel Vangelo di Giovanni Gesù si volge ai primi discepoli che lo seguono, chiede: cosa cercate? Interessante questo, no? Mentre la religione è un po' fanatica, dice: venite che io so dove andiamo. Gesù dice: cosa cerchi? Si fida del tuo desiderio. Cosa vogliamo veramente? Ogni uomo è attratto dal suo piacere, no? Da ciò che gli manca e da ciò che gli dà piacere. E nella prospettiva del piacere sta il desiderio. E la giusta direzione del desiderio, quando il desiderio è ben orientato, nasce la gioia. Questa è la psicologia spirituale del desiderio. È un essere povero, mancante, che va verso ciò che gli manca e suscita il desiderio, e la direzione giusta del desiderio con ciò che gli manca gli rimanda gioia, pieno di gioia, va, vende tutto ciò che possiede, compra quel campo. No? In questo senso la via del Vangelo non è una via triste, sacrificale, masochistica. Si tratta invece di lasciarsi attirare dal proprio desiderio più profondo, che è il desiderio di vivere, ovviamente, di vivere per sempre e di vivere nell'amore. Questo è il desiderio primordiale, amare ed essere amati. E allora sarebbe interessante, vedete come i discorsi, che poi sono molto concreti mi pare, no? Allora, ciascuno di noi desidera vivere nell'amore. E come si fa allora? Il nostro amore si esprime e trova la sua strada negli innumerevoli desideri piccoli che riempiono la nostra giornata spontaneamente, che sono il cibo, la salute, la casa, il successo, il riconoscimento, no? Cioè, le forme più spontanee del desiderio sono quelle con cui noi cerchiamo di catturare la vita, di rassicurarla. Sono quelle sulle quali ci precipitiamo per assicurarci la vita. E il Vangelo dice che rischiano di sviarla, perché l'avere, il possedere, il dominare, l'essere il primo, il surclassare gli altri, l'essere ammirati e conosciuti, in realtà è un desiderare pericoloso. Perché mai? Sono vie comprensibili, tutte le percorriamo, no? Le vie del piacere sono queste. Però bisogna attraversarle, bisogna superarle, perché se ti fermi in questa logica è una logica fallace, perché si muovono tutti in un cerchio chiuso. Perché il possedere, l'avere, il succrassare gli altri, appunto, ci fanno restare comunque nella ricerca di noi stessi, ci fanno girare indefinitamente nel cerchio della morte. E questo è il senso dell'esame di coscienza che facciamo tutte le sere, no? Quando ogni giorno ci sembra di aver girato a vuoto, che non abbiamo preso l'essenziale, che siamo alla ricerca di un tesoro introvabile, che ci stiamo disperdendo senza trovare l'essenziale, no? Il Vangelo, e qui è dove noi ci fermiamo, qui è dove il peccato ci ferma, il ponte che non attraversiamo, l'esodo, per usare i termini della Bibbia. Il Vangelo dice che per rettificare il desiderio per metterlo sulla via giusta della gioia, della realizzazione piena, bisognerebbe farlo uscire dalla preoccupazione di sé. Qui allora noi, sai, ascoltiamo. L'uscita dal cerchio chiuso della preoccupazione vana per la nostra vita è l'altro, è prendersi cura dell'altro, la via dell'esodo, appunto. Noi non possiamo essere da noi il tutto, è evidente, solo il tutto ci può dare la piena gioia. Così all'origine l'uomo ha bisogno della donna e la donna dell'uomo, per fare un tutto, perché l'uomo sappia fin dall'origine, appunto, che lui non è il tutto, che la relazione all'altro è costitutiva della verità del desiderare. Non si accede al tutto se non uscendo da se stessi. Forse si può prendere così la suggestione: come mai il tesoro è nascosto nel campo dell'altro? E come mai la perla preziosa appartiene a un altro? Cioè, si dovrebbe tradurre così secondo il Vangelo: il tesoro, la perla, l'amore di Dio sopra ogni cosa, il regno di Dio e la sua giustizia anzitutto, traduciamolo in tutte le maniere che vogliamo. In che cosa consiste? Nell'amore del prossimo. Questa è la riduzione all'osso del cristianesimo: nell'amore del prossimo. E nell'amore del prossimo, perché attraverso gli altri che noi amiamo Dio, dare la causa alla causa dell'uomo, dare la vita. Lì sta, secondo il Vangelo, la gioia di avere scoperto ciò che può riempire il nostro desiderio. E allora si capisce, appunto, il cristianesimo propone solo un cammino, è una via, è un esodo, la terra è promessa. Però se accetti la parola di Dio, se hai fede, questa è la via. Imparare ad amare i fratelli per tener viva la speranza. Imparare, lo sappiamo che saremo sconfitti. È successo a Gesù, ma è successo anche a mia mamma che mi ha messo al mondo e poi è morta. Succede anche a me che parlo di vita eterna e poi tra qualche anno sparisco. Sappiamo che va a finire così. Se ci va bene, perché se ci va male sappiamo che qualcuno ci dà una botta sulla testa, qua giù. A Gesù per esempio è successo così, per dirne una. Quindi anche la fine è tragica, voglio dire, fa parte. Quindi, comunque, è inesorabile il fallimento di questa impresa del mondo. Ma la parola di Dio viene a cogliere delle libertà in cammino, a vedere se essi credono a questo, per vedere se si fidano di questa parola. Quindi la terra è promessa, noi stiamo attraversando il deserto, l'unica possibilità di non cedere alla violenza o alla controviolenza e di non impaurirsi e di non ritirarsi, appunto, l'unica possibilità di aver fede è quella di alimentare la fede con l'amore ai fratelli.